step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Wrestling Cafe by Night. Vi è offerto da...
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore. Lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.
In onda 16:48 di mercoledì 24 maggio 2023, una giornata che era partita bene dal punto di vista atmosferico, quantomeno non so
come sta per arrivare il diluvio universale.
No, beh, adesso magari il diluvio universale no, speriamo di no, contando anche i tempi che corrono. Però era una giornata molto molto bella, molto diciamo molto molto soleggiata. E qua si è annerito di botto
tutto.
Sì,
si era annuvolato tutto,
il cielo è abbastanza scuro, quindi mi sa che nel giro di una mezz'oretta, tre quarti d'ora
arriverà una bella grandinata, secondo me.
No, speriamo, da previsione dice di no, però vediamo naturalmente
ma
cosa
quando
succede.
Annuvola così in così poco tempo, di solito puzza di grandine.
Speriamo di no. La macchina è comunque ritirata, quindi non, diciamo, non ci sono fortunatamente problemi. Buon pomeriggio Mattia Di Noi innanzitutto.
Ciao.
Eccoci qua.
Ciao.
Pronti per parlare di quanto accaduto nell'ultima edizione di Raw, che è quella dell'altro ieri, naturalmente lunedì 22 maggio, il Go Home di WWE Night of Champions, che è in programma questo weekend. Un Go Home alla fine con tantissimo parlato in questa puntata. La cosa singolare, ma l'avevamo detto che sarebbe successo, perché comunque era ovvio che sarebbe finita così, contando la situazione, e il fatto che di fatto il main event di questo premium live event non è stato costruito dai lottatori in presenza, perché Seth Rollins non era presente in questa puntata, perché è ancora a girare il film della Marvel, di cui non ricordo adesso il titolo. Capitano America 4, sì, non ricordo il nome preciso
non si sa, perché doveva essere Captain America New World Order, però non si è capito se rimarrà così o cambiano.
Ok.
Però vabbè, è quello.
Sì,
è quello.
Dovrebbe essere
è il quarto film di Capitano America, il primo con Anthony Mackie come Capitan America e non Chris Evans,
sì, che ha...
il nuovo Capitan America.
Sì, anche
Capitan America,
anche perché Chris Evans esatto.
Anche Capitan perché... America col Capitan America che non ci rappresenta.
Ok. Possiamo...
Sì, comunque sta grandinando.
Sta grandinando addirittura qua,
minchia, se viene giù.
Qua no, fortunatamente. Sì, sì, magari arriva. Va detto, difficile che una grandinata si sposti dalla Lombardia al Piemonte, va detto. Però diciamo, vediamo cosa succede.
Anche dei bei tocchi. Povera mia madre, cazzo.
Speriamo di no. Naturalmente, ovviamente, state al sicuro se siete in zone dove il tempo non è dei migliori dal punto di vista atmosferico. Allora, salutiamo intanto The Uber, che si è abbonato al nostro canale Twitch per il quinto mese consecutivo, o per 5 mesi, non specifica, diciamo, se consecutivi o meno. Grazie, vai.
Vedo Marco in chat che scrive: entro e sento Mattia parlare del Capitan America Walk.
Tutto regolare, sì,
assolutamente,
esatto.
Sì.
Esattamente. Bello che abbiano usato roba di Impact e New Japan. No, non era New Japan. Sì, anche New Japan, però New Japan le foto più che altro, perché non possono usare.
Ma lo fanno spesso, non è che non lo fanno mai, anzi.
Beh, è abbastanza raro, però nel caso di AJ Styles
dipende dai wrestler, però alcuni lo fanno anche spesso.
Sì, è vero che Impact e New Japan è meno concorrenza. Fosse già tipo l'AEW, probabilmente non userebbero, non la menzionerebbero nemmeno la compagnia.
Con le altre compagnie sì. L'hanno sempre fatto, anche con AJ le hanno sempre mostrate le immagini della New Japan con lui,
sì,
con
le foto
di WPP. Non è una roba che non hanno mai fatto.
Hanno mostrato il match che loro hanno avuto in, non ricordo quale, Jersey Hall, possibile, non ricordo la compagnia dove loro si sono affrontati tantissimi eoni fa, parliamo di 2006 forse addirittura, comunque. Parecchio tempo fa per costruire questo match. Ci chiedono: sicuri che sarà il main event? Beh, è un match con un titolo in palio, in teoria dovrebbe essere, da contando che assegni e vai a decretare
main event, però il match finale dovrebbe essere quello
e diciamo è anche, mi sembra anche un modo mi sembra abbastanza telefonato il fatto che finisca il premium live event con chiunque sia quello che vincerà la cintura, fuochi d'artificio e cose di questo tipo, visto che sei anche in Arabia Saudita li fanno di solito in maniera importante i fuochi d'artificio, sempre pure che siamo anni di mezzo. Beh, titoli di coppia in palio l'hai già fatto a WrestleMania, so. Questo mi sembra, per come l'hanno dipinto diciamo, mi sembra che sia un
col
po'
fatto
più,
che stanno dicendo un po' più importante event. È per dare, prima di tutto è per dire che i tre match principali sono tre main event, che non vuol dire un cazzo, però è così.
Sì.
E poi principalmente perché così non devono per forza mettere Roman nel main event e comunque dicono che è un main event, ma sì. Secondo me è questo, cioè non puoi fare, cioè secondo me sarebbe strano che questo non chiuda il pay per view, contando che questo pay per view è tutto basato su questo match.
Sono d'accordo con te. Penso che sarà questo a chiudere l'evento, ma più che altro perché decreti un nuovo campione del mondo. Quindi ci sta, diciamo, il fatto che alla fine. Che alla fine sia quello a chiudere l'evento. Poi vediamo, naturalmente. Non è detto naturalmente che sia questo il match che chiuderà l'evento. Però dovessi dire, mi sa che è quello. Comunque, a prescindere, se non è il main event dello show, è sicuramente il match più importante per quanto riguarda Raw, perché comunque, ripetiamo, assegni decreti il nuovo campione, esatto, del mondo di Raw, quindi sicuramente questo è il match più importante. Il fatto che il nuovo titolo mondiale di Raw, il nuovo titolo principale di Raw sia stato portato avanti come rivalità in contumacia, diciamo, perché comunque Rollins è 2 settimane che non si vede e Styles più che altro è a SmackDown e quindi al momento non si sono incrociati, né credo ci sarà la possibilità che si incrocino. Mi sembra che non abbia, a meno che non facciano vedere qualcosa,
a meno che non
fanno
qualcosa alla conferenza stampa.
Sì, no, alla conferenza stampa sicuramente faranno qualcosa. Quello che volevo dire è che nella puntata di SmackDown non mi sembra ci sia, esatto, a meno che non abbiano fatto dei segmenti backstage che poi aggiungeranno.
Anche perché ti aggiungo una cosa: se Rollins non poteva esserci a Raw, come faceva a esserci a SmackDown?
Vero, vero, anche questo. Vero, anche questo, esatto. No, ma magari c'era AJ Styles. Magari Styles faceva così, faceva un promo, faceva qualcosa di qualcosa di simile. Boh, Styles, Rollins ovviamente non poteva essere. Non poteva essere in quel di SmackDown. Tornando a noi, comunque, vabbè, la faida principale, almeno per quanto riguarda Raw, non l'hanno portata avanti, non l'hanno portata avanti con
l'altra faida principale. L'altra faida principale di Raw in questo momento è stata il fulcro dell'intera puntata.
Sì, esatto, perché ha avuto non so quanti segmenti, però parecchi ne ha avuti durante la puntata. Come la vedi? Anche di più, probabilmente, contando i segmenti backstage, perché abbiamo avuto l'attacco iniziale, il segmento in ring,
il segmento
dove Cody Rhodes manda via tutti, il segmento dove Byron Saxton era fuori dallo spogliatoio prima che Brock Lesnar menasse di nuovo Cody, il segmento dove Brock Lesnar tratta Mustafa Ali come uno stronzo, cioè ne hai avuto
però
roba.
Il segmento di Lesnar che tratta Mustafa Ali come
il preludio al segmento, il senso che comunque ha dominato la serata.
Questa è la seconda, nella compagnia ci sono tre faide importanti in questo momento, sono sì. Questa i titoli di coppia e il titolo del mondo,
esatto,
non c'è uno dei tre, cioè non c'è il segmento, il titolo massimo, comunque ti sei concentrato sulla seconda/terza faida della compagnia.
Sì, non so, di fatto
metterle
sì.
In scala in questo momento, perché sono tutte e tre.
Beh, abbiamo vabbè, quella per il titolo del mondo nuovo non è una faida, però sì, ovviamente quella storia lì in teoria dovrebbe essere la storyline più importante dello show, più che altro, perché ripeto, decreta il nuovo campione del mondo per quanto riguarda
il definitivo disfacimento della Bloodline.
Sì. Che quello sta andando più avanti a SmackDown.
SmackDown e quei titoli di coppia, perché vabbè, l'hanno portato un pochino avanti questa settimana con Heyman, che è andata a rompere.
Sì.
Comunque l'Imperium, a quanto abbiamo capito, era gente assoldata da Heyman.
L'abbiamo visto settimana scorsa quando sono stretti la mano, cioè comunque esatto. era evidente che comunque ci fosse un accordo alla fine tra le due parti.
Diciamo che è quella la fight, è la seconda fight per importanza nella compagnia, forse Cody contro Lesnar in questo momento, contando che quella per il titolo sì. Del mondo sì, infatti, ma non c'è una faida. E allora a me è piaciuto come l'hanno gestita. Il discorso è capire se questo è un modo per far vincere Cody battendo ogni avversità possibile e immaginabile, o per proteggerlo nella sconfitta, cioè guardate, questo qui va fuori con un braccio rotto, comunque un braccio inutilizzato,
sì.
Si danna l'anima per vincere, non ce la fa, però guardate che cuore, cioè capisci che intendo?
Sì,
che cuore, che anima, che uomo.
È un po' quello che hai già fatto con Rollins, l'unica differenza è che qui
è un infortunio fake.
Sì, no, più che altro la differenza sarà anche che qui probabilmente Brock Lesnar non riesce a batterlo, mentre invece là con Rollins è riuscito a batterlo, che diciamo col senno di poi non so se avrei fatto l'ennesima vittoria di Cody Rhodes su Seth Rollins, però alla fine diciamo...
Ma col senno di poi... Allora, diciamo che secondo me è un match che oggettivamente... Sai cosa?
Vai.
Col senno di poi ti direi di sì, più che altro, lo stesso, comunque, perché comunque hai dato anche... Cioè, e lo dico a uno che l'ho sempre detto, io sono sempre stato uno scettico su Cody.
Sì.
Quel match comunque gli ha dato una credibilità anche agli scettici enorme, mm-hmm. Quindi comunque a posteriori ti dico che secondo me hanno fatto bene a fare quel match, a prendere quella decisione di booking.
Sì.
Poi possiamo parlare per ore sul discorso del se hai fatto quella cosa lì perché poi hai dovuto perché adesso gli stai rifare tra virgolette la scalata da underdog, quando già comunque ha fatto un match di quello stile dove comunque si era guadagnato la fiducia del pubblico e degli scettici.
Sì.
E lì è perché, come qua si torna al solito discorso, the chase is...
The money is in the chase.
Esatto, the money is in the chase. Quindi loro pensano che in questo momento debba ancora rincorrere la fine della storia.
Sì. Vediamo, vediamo se sarà effettivamente... Sarà
però
effettivamente
io ti dico, secondo me
domanda...
non è stato un errore farlo vincere con Rollins, perché effettivamente lì... Lì hai proprio, hai, a parte che gli hai dato proprio il, hai fatto vedere questo è uno speciale, però ripeto, hai tolto ogni dubbio anche ai, ai, suoi, ai, ai suoi, a quelli che lo screditavano. Detto questo, io continuo a vedere un sacco di gente che lo screditava dicendo questo qui non è più over, questo qui tu, il, la gente gli si, tu, gli si rivolterà contro, siamo... È l'inizio del Codiverse, non mi sembra, però...
Aspettiamo, non penso però, onestamente.
Non penso neanch'io, però vediamo.
Cioè, diciamo, il rischio che possano effettivamente andare a, a rendere Cody, diciamo, overpowered, cioè questo vince, questo ha vinto con un pettorale rotto, adesso magari ti batte per questa con un braccio rotto, effettivamente c'è.
Devono stare
un po' attenti, effettivamente, quando poi vai a creare... Un personaggio overpowered, il rischio di rigetto da parte del pubblico lo devi sempre tenere in conto. Non penso che sarà così il caso.
Io penso che Lesnar vince.
Anche cioè, secondo me Lesnar vince sabato.
Sarà, questo è proprio un match da dove Cody fa il die hard da tutto e di più per vincere, ma non ce la fa. Lesnar si prende la sua vittoria e poi più avanti avremo il e poi a SummerSlam magari facciamo la fine della faida, magari
sì, bisogna vedere se Cody farà il Money in the Bank e come va a finire quel Money in the Bank,
cioè,
per lui,
se Cody fa il Money in the Bank non capisco per quale motivo Lesnar dovrebbe andargli a rompere i coglioni, mettiamola così, perché
a meno che non lo batta
se sì. Lo batte, allora lì c'è un motivo per cui Lesnar deve andargli a rompere le palle. Se non lo batte non vedo perché Lesnar debba andare a rompergli le palle. Se fa il Money in the Bank, al contrario di SummerSlam, che magari viene fuori questo discorso che Heyman gli ha promesso una title shot, però, però gliel'ha promessa senza parlare alla dirigenza, la dirigenza aveva detto mai più questo match, allora Lesnar per avere il suo match con Roman vuole avere il Money in the Bank, che in questo momento ce l'ha Cody, e quindi si giocano il Money in the Bank in un match. Puoi anche fare una roba del genere.
Vediamo.
Penso che comunque vinca Lesnar, perché effettivamente sarebbe un po' troppo per Cody battere Lesnar anche in questa situazione.
Oltre che, e qua parlo
in maniera smart, parlo in maniera Mark, Lesnar ha già perso il mese scorso, la vedo un po' difficile che perda di nuovo.
Due volte.
È difficile che faccia una roba alla Rollins che perde due volte consecutive contro una persona, mettiamola così. Cioè, con Rollins l'ha fatto, Con Rollins l'ha fatto, perché con Rollins i due match grossi li aveva, i due match, quelli importanti, li aveva persi, però aveva anche vinto, lo aveva squasciato per il titolo con il Money in the Bank, quindi comunque... diciamo che la sua vittoria se l'era ripresa con Rollins, erano comunque 1-1 anche se con delle attenuanti, quindi boh, vediamo.
Sì, il discorso è cioè mi sembra comunque che questa, diciamo, questa situazione sia proprio fatta apposta per motivare una sconfitta di Cody Rhodes, proteggendolo. Vediamo anche come sarà il match nella giornata di sabato, e poi anche come spiegheranno le condizioni del suo braccio, perché comunque effettivamente se anche in storyline lui deve avere braccio rotto, comunque un braccio rotto non è che ti tiene fuori una settimana, un braccio rotto ti tiene fuori un paio di mesi, quindi se loro dicono anche in storyline che lui ha un braccio rotto, in teoria dovrebbe essere difficile che lui appaia a Money in the Bank.
Potrebbero anche inventarsi che non è un braccio rotto, è un braccio infortunato,
esatto.
Che comunque lo recupera in un paio di settimane, Money in the Bank lo può fare, non deve per forza essere rotto. Però effettivamente loro come te l'hanno venduta la cosa? È infortunato, se Lesnar gli farà Kimura, glielo potrebbe rompere.
Sì, sì, certo.
Quella è lì tutto il discorso. Secondo me non sarà uno squash, perché Uber dice fanno uno squash ai danni di Cody e lo proteggi comunque. Secondo me non sarà uno squash, Cody vende cara la pelle, ma comunque perde.
No, cioè, può anche essere uno squash, però comunque lui prende, diciamo, 8, 9, 10 minuti di mazzate, ma non molla, cioè esatto. Va per schienarlo, continua a uscire, Lesnar continua a menarlo, lui continua a uscire. Poi effettivamente può, cioè tecnicamente è uno squash, però nel senso che lui magari può anche avere pochissimo offensivo, magari avere l'ultimo tentativo alla fine, però è così, alla Sina SummerSlam potrebbe essere, perché alla fine, esatto, alla fine puoi farlo benissimo così, però alla fine lo tiri avanti, beh, 8, 9, 10 minuti.
Come diciamo sempre,
poi va detto che Lesnar comunque negli squash comunque qualche pausa se la prende, quindi alla fine a 10 minuti puoi arrivarci.
Esatto,
diciamo,
dipende sempre da come lo fai. Per esempio, se lo fai come Ricochet o come Kofi,
sì,
è uno squash.
Letteralmente Kofi è una mossa e schienamento.
Esatto. Se invece Cody magari esce da un paio di schienamenti, comunque lo vende cara la pelle, mettiamola così, fa il die hard, come
sì,
si suol dire,
esatto,
allora a quel punto sì, è uno squash, nel senso che lo ha mazzulato di botte, però ha venduto, cioè non ha perso alla prima mossa.
Mm-hmm. E io voglio che Cody l'inokata se la faccia con Gunther. Avete sentito i piani? Beh, bisogna vedere se sono vere innanzitutto queste voci che girano, in primo luogo, anche perché se questi sono i piani vuol dire che Cody il titolo non lo vince se deve andare contro Roman Reigns, appurato che Roman Reigns potrebbe benissimo tenere il titolo fino a WrestleMania, e lì ovviamente si vede. Ci sono squash e squash, c'è uno che lo sa bene, Cody, beh assolutamente, certo, se diciamo che non penso ci siano problemi da quel punto di vista con Cody, credo che sappia benissimo cosa fare e cosa non fare da quel punto di vista, ma a parte che comunque penso che si possa, cioè il fatto che tu hai comunque creato questa storia per lui, puoi fargli veramente anche subire lo squash, che comunque alla fine non patisce, perché comunque hai,
no, esatto,
ti sei creato c'ha il braccio rotto, cioè ti sei creato comunque la scappatoia per proteggerlo,
è la scappatoia per proteggerlo e per dire ah no, cioè sì è vero ha il braccio rotto, però tenete conto che ha perso però tenete conto che c'ha il braccio rotto, quindi sì ha perso, però non era al 100%.
Certo, esatto, esattamente. Non riguardavano nemmeno questi piani, quindi arriverebbe da campione. Boh, non lo so, onestamente. Non si sa. Ma ripeto, parlare dei piani di WrestleMania a maggio 2023,
infatti,
che è tra un anno, cioè lascia veramente il tempo che trova. Cioè, i piani saranno veramente definiti verso ottobre-novembre, probabilmente.
Esatto.
Forse. Cioè, è chiaro che qualche idea ce l'hanno di sicuro in questo momento, però... da qui ad aprile ne possono succedere di cose in generale. Vi faccio solo un esempio: adesso non erano coinvolti in piani importanti, però Liv Morgan si è strappata pare la cuffia rotatoria della spalla destra, starà fuori per 3-4 mesi almeno, se non probabilmente di più. Dakota Kai si è fatta il crociato, quindi anche lei la rivediamo nel 2024, cioè basta poco alla fine per cambiare radicalmente i piani. Metti che Roman Reigns, facciamo le corna, si infortuna e si rompe il ginocchio, si rompe il crociato anche lui, e ovviamente i piani devi cambiarli per il prossimo futuro.
Basta vedere,
e anche per il futuro a lungo termine, ovvio.
Basta vedere l'anno in cui Rollins era campione, che doveva arrivare fino a WrestleMania col titolo, per fare Rollins contro Roman a WrestleMania, si è rotto il ginocchio e lì i piani sono saltati completamente. Hanno dovuto dare subito il titolo a Roman,
sì,
e hanno... no, forse quell'anno era Triple H contro Rollins, non mi ricordo, però comunque hanno dovuto saltare un anno, poi tipo quell'anno era l'anno di tutti gli infortuni, perché tipo si era infortunato Cena, si era infortunato Cesaro, era un casino, cioè mm-hmm. Il discorso è anche quello, è capire, è avere, cioè non puoi fare, cioè puoi fare dei piani dicendo vorrei arrivare a questo punto, però non puoi esserne sicuro fino,
certo,
a un tot di tempo prima. Io vi ricordo che a un certo punto era girata voce che Owens fosse infortunato ed eravamo lì a pensare e mo WrestleMania come cazzo fanno?
Esatto, esattamente. Ci chiedevano in chat prima, aspetta che vado a riprendere su Twitch, proteggendo Liv tra l'altro no, in realtà pare non sia andata così, nel senso gira su Twitter un filmato di cosa è successo, cioè in realtà lei si sarebbe fatta male completamente da sola, facendo la code breaker ai danni di cose, pare sia atterrata male, tant'è che si tiene subito il braccio, quindi
intendono dire che probabilmente quando le hanno fatto la mossa finale con Dakota e Bailey, Dakota sapeva che si era fatta male, quindi per evitare di infortunarla ancora di più ha preso la botta, ha cercato di proteggerla in quel momento ed è atterrata male anche lei.
In quel caso sì, nel caso di Dakota Kai sì, nel caso di Dakota Kai assolutamente, nel caso di Dakota Kai assolutamente sì, non c'è, è andata così, vai.
Lì ti viene anche da dire, però ragazze, potevate cambiare quello spot, potevate cambiarlo sapendo che questa era infortunata, però vabbè, lì...
Questo è l'unica cosa
che posso dire di quella cosa. Poi spiace per entrambe, a me Dakota piace tantissimo, una delle mie preferite, mi spiace che stia fuori per così tanto tempo,
certo, ovvio,
però cioè lì è sfiga e tutto il resto,
sfiga totale, certo,
sfiga totale, perché sì. se cerchi di proteggere una persona, ti fai male proteggendo una persona che sei infortunata, vuol dire che proprio lì è sfiga totale, cioè proprio tutto quello che poteva andare storto è andato storto in quel match.
Siete sicuri che quello di
Vince... Minchia!
Che succede?
C'ho dei tocconi, ci sono dei tocconi di grandine enormi. Porca vacca.
Qua ancora niente, meraviglia. Fortunatamente. Vabbè, stai a casa, stai al...
Non dovevo comunque uscire.
Siete sicuri che quello di Vince non sia un work, visto che deve andare a girare un film? Beh, sarà un work, non gli toglievano il titolo, però.
Esatto.
Alla fine, cioè, se deve andare a girare un film, difficile che gli togliessero la cintura.
Ma poi non deve andare pare sia infortunata sul serio
e che il motivo sia appunto quello che è successo, anche perché comunque se guardate il match, poi lei effettivamente si tocca il braccio in continuazione, quindi qualcosa effettivamente non va. Adesso con le damage control che faranno? Bella domanda, perché secondo me le splittano ugualmente, cioè il match di lunedì è un'ottima opportunità per far sì che Io Sky si rompa le scatole e l'abbandoni durante il match, o Bailey abbandona Io Sky e le due le metti in faida, vai.
Sì, potresti fare quello, oppure abortisci la cosa, la tieni comunque lì in caldo, e poi nel momento in cui torna Dakota la...
Beh, però, però Dakota però torna nel minimo nel 2024, quindi è un po' dura tenerla in caldo fino ad allora. Secondo me è un'ottima opportunità per splittare le fitte, cioè l'avresti comunque... rimango dell'idea che le avresti comunque splittate, però adesso che non c'è Dakota Kai, paradossalmente hai ancora più incentivo per splittare, perché comunque tenerle in due alla fine
non c'è più Dakota, non lo a fare, so, le faccine da cagnetta bastonata, che belle che
esatto, esattamente, quindi non lo so, cioè, vedremo lunedì, ma non mi stupirebbe se poi si arrivasse comunque a uno split delle due, anche magari non subito, però poco dopo, diciamo.
Spoilerino da SmackDown, SmackDown litigano, quindi
vabbè, continuo a litigare in continuazione, effettivamente, diciamo, in un modo o nell'altro. Tornando alle altre cose, non era SmackDown, Shotzi? Sì, è a SmackDown, vabbè, ma...
SmackDown, però col discorso che titoli di coppia sono interbrand, ti puoi permettere di fare sta cagata.
Sì,
di...
effettivamente. Sì, è anche vero che abbiamo comunque già cominciato a vedere diverse eccezioni per quanto riguarda il draft. Mi sembra che nella Battle Royale anche lunedì scorso ci fosse gente di SmackDown.
No, nella Battle Royale non c'erano gente, c'erano free agent, ma non c'era gente di SmackDown.
Devo vedere perché ho detto che qualcuno sarà lamentato che c'era gente di SmackDown. Sì, no, free agent, quello sì, dovrei dire chi c'era.
L'unico di SmackDown che si è visto settimana scorsa era Heyman,
sì, esatto.
Heyman ci sta, perché comunque deve portare avanti la faida con Owens e Zayn, quindi alla fine lui ci sta anche che vada.
Poi
ripeto, Shotzi secondo me uno è un ripiego veloce, due comunque sono titoli interbrand, quindi ci sta anche che magari c'è anche fare il team, uno di un roster, uno dell'altro, giustifichi leggermente meglio il discorso del questi due girano per entrambi i roster. Mm-hmm. Giustifichi leggermente meglio, poi ripeto, sti cazzi, cioè,
alla fine, io alla
non
fine,
mi interessa molto.
Alla fine diciamo non ti interessa
ma
molto,
come a,
diciamo.
Ma come a me non interessa minimamente il discorso del brand split, cioè capisco i motivi per cui lo fanno, però allo stesso tempo se io non lo farei, per esempio,
sì,
cioè non farei un brand split. Al massimo un brand split lo puoi fare con i titoli in maniera tale che a Raw ne hai uno e a SmackDown ne hai un altro e via dicendo, così non crei confusione, però per il resto e per me ci sarebbero a parte i titoli singoli, i titoli di coppia sarebbero tutti e due interbrand e sì, andrebbero ovunque e la gente gira, cioè non ha, secondo me non ha molto senso il brand split ormai, però lo vogliono fare per le televisioni,
sì,
per
sì,
i network,
cioè più che altro via, quindi... cioè, dipende, allora bisogna capire innanzitutto come andrà a finire la questione rinnovo, nel senso se andranno a finire di nuovo tutti e due i programmi sotto un unico ombrello dal punto di vista della proprietà, nel senso che in questo momento hai Raw che è di un canale di proprietà di Comcast, mentre invece SmackDown è su Fox, che è ovviamente di proprietà della Fox. Se dovessero finire tutte e due sotto tipo Raw e SmackDown di nuovo sotto Comcast, ovviamente il discorso del brand split, che adesso è più complicato perché comunque Fox vuole delle cose e NBC, Comcast vuole delle altre cose, ovviamente sarebbe molto meno complicato, verrebbe probabilmente anche meno l'esigenza di avere uno split avendo tutte e due diciamo sotto lo stesso tetto. Il vero motivo per cui fu creato il brand split ai tempi del brand split, al di là di crearti la competizione in casa alla fine, come ci fu detto, parliamo del primo del 2002, ma anche quello del 2016, era la questione degli house show. Cioè gli house show comunque erano gli house show di Raw, gli house show di SmackDown ed erano in competizione, o comunque era un modo per la WWE di fare più live event durante una settimana, durante un weekend, durante una stessa sera. Adesso questa cosa non c'è più, perché comunque di house show, se andate a vedere, ne fanno uno con Raw e SmackDown, quindi alla fine non c'è neanche questa grande esigenza da parte della WWE, è solo una rottura alla fine quella di avere la divisione dei roster, avere i campioni divisi o comunque la divisione di brand, la divisione in gruppi che girano il mondo. Sì, a volte ti fanno anche lo split dal punto di vista della live event, quando magari mandano all'estero quelli di SmackDown per fare degli house show,
e quelli
di Raw rimangono in America, però sono effettivamente eccezioni alla fine, perché anche, cioè, per dire, se andiamo a vedere la schedule per quanto riguarda gli eventi della WWE nelle prossime settimane, se andiamo a vedere, al massimo c'è una house show a sera, e peraltro ne fanno molti meno rispetto a prima, perché prima partivano dal venerdì e andavano fino alla domenica, al lunedì con due show a sera, adesso ne fanno gli house show sono il sabato e la domenica ed è uno negli Stati Uniti alla fine con entrambi i roster combinati. E qui stavo guardando, ecco, per esempio adesso vanno in Arabia Saudita il sabato 27 a Jeddah, poi ritorno negli Stati Uniti, lunedì c'è Raw ad Albany, poi non c'è più niente fino a venerdì a Wilkes-Barre in Pennsylvania dove c'è SmackDown, sabato e domenica due house show, uno a White Plains e l'altro a Manchester nel New Hampshire, ma il roster è lo stesso, il roster è assolutamente una metà di Raw e di SmackDown. Stesso discorso la settimana dopo non ci sono nemmeno gli house show, perché probabilmente vorranno far riposare quelli che sono andati in Arabia Saudita. C'è solamente Raw, c'è solamente SmackDown, e poi si riprende il lunedì dopo. Però loro più di una house show a serata per quanto riguarda il main roster ormai non fanno più. Ecco, si dividono in Irlanda, nel Regno Unito, quando verranno poi per fare Money in the Bank, perché fanno Raw lunedì a a Savannah in Georgia. Poi il roster di Raw parte e viene in Inghilterra mercoledì a fare un tape, a fare uno show a Liverpool. Giovedì 29 c'è uno show a Dublino e uno a Sheffield, uno di SmackDown e l'altro di Raw. Venerdì c'è il roster di Raw a Newcastle e quello di SmackDown fa la registrazione, fa la puntata in diretta di SmackDown da Londra. Poi il giorno dopo c'è Money in the Bank e il giorno dopo, domenica 2, c'è un nuovo show in Galles per quanto riguarda la WWE. Però ripetiamo, sono eccezioni alla fine. Negli Stati Uniti più di uno show a serata ormai non fanno più, è più una divisione per quando vanno, quando vanno all'estero, magari in Inghilterra, perché col cambio sterline da dollaro ci guadagnano abbastanza, o in Europa quando vengono in Europa, quindi effettivamente Europa, per loro l'esigenza c'è molto meno rispetto al passato. Vai.
Sì, ma sai cosa, in Europa massimizzano,
certo,
quindi
assolutamente
lo fanno semplicemente per massimizzare la rendita, perché certo, comunque se fai in America non gliene frega niente, perché comunque già guadagnano e anche bene in questo momento. In Europa, certo, contando che ci vendono una volta ogni tot, massimizzano il tutto. Ci sta.
Assolutamente sì, è assolutamente comprensibile il discorso. Buonasera intanto all'elemento canino del programma che vedo adesso che si fa,
sta tuonando, quindi c'ha paura,
che si sta facendo dare un po' di cocco. I miei gatti di là come niente. Cominciato a piovere, no, qua fortunatamente solo pioggia.
I cani lo sai,
anche i gatti sono un po', ogni tanto si spaventano per i rumori forti, però basta, diciamo.
Catholic dice che il primo luglio dovrebbero esserci dei tagli.
Entro il primo luglio. Sì, in realtà è una citazione di Russell Votz e di Give Me Sport. Beh, diciamo così, non so se sia vera questa cosa. Con la fusione tra WWE e UFC è praticamente sicuro che comunque ci saranno dei tagli, cioè è evidentissimo, perché comunque succede sempre quando due corporation, certo, si fondono, cioè, o comunque vanno, quando due corporation vanno, ce ne saranno tantissimi dal punto di vista degli impiegati, questo è sicuro, perché comunque di botto ti trovi diciamo sotto contratto 800 persone, per dire, e il ragionamento è: ok, abbiamo 800 persone che fanno comunque questo lavoro, ce la facciamo a farlo con 400, 500, 600? E allora lì comincia a vedere chi è indispensabile e chi è no da quel semplicissimo punto di vista. Ci dicono sicuramente tagliano Bray. Beh, non lo so, non è detto, non è assolutamente detto questo. Ci sono alcuni che Triple H secondo me ha richiamato che li vedo abbastanza a rischio, francamente.
A cominciare da Yitro,
cioè è scontato dirlo, è anche facile da dire, però diciamo è anche abbastanza una punchline, me ne rendo
poi
conto.
Poi bisogna vedere anche se tagliano gente dal performance center, certo, cioè, bisogna capire lì il solito.
Sì, diciamo che quelli magari dal punto di vista monetario incidono molto meno, perché comunque ovviamente uno dei miei roster piglia molto di più, per quanto anche comunque tipo gli ITRO non penso che vadano a prendere chissà cosa dal punto di vista gol, però sicuramente molto di più di quelli che stanno cominciando adesso al performance center, questo è poco ma sicuro. Anche Cross, nonostante possa avere la presenza, ma il resto con Cross ci stanno comunque provando, va detto.
Ci provano veramente
fino all'ultimo, se proprio dovesse essere tra virgolette necessario, comunque se arrivasse la decisione di un taglio, proprio perché comunque anche loro si sono arresi, però veramente se state guardando SmackDown ci stanno veramente provando in ogni singolo modo per salvarlo, per tenerlo coinvolto. Scusami,
secondo me ci sta che ci provino, perché comunque capisco dal loro punto di vista, hanno fatto un investimento, è giusto, certo, che ci provi fino alla fine. Poi se anche loro si renderanno conto che le cose non funzionano, taglio e via.
Sì, esatto, esattamente. Però poi magari attenzione, le considerazioni che facciamo noi su Karrion Kross, sul suo non essere magari
non sono le stesse della WWE,
esatto, cioè magari sull'essere un performer non dei più esaltati, magari la WWE non le condivide, cioè alla fine anzi quante volte è successo che comunque delle considerazioni che facciamo noi da appassionati non sono minimamente condivise dalla WWE. Ci dicono Bia Priest, che Blair Davenport adesso in
secondo me è NXT Anonymous.
Dici che lei? Dici che lei la... può essere, non sei solo che comunque ha fatto il suo nome.
Vede.
Ha fatto il suo nome, come è possibile.
È una vita che non si vede oggi, attaccato Roxanne Perez. Non penso che la dai a una sconosciuta Roxanne Perez.
Sì, è vero. Esattamente. Comunque alla fine ce l'ha, va detto, era facile, perché comunque non era particolarmente difficile, però diciamo... Alla fine è andato bene o male come pensavamo,
sì,
il torneo, cioè o sì, era una o era l'altra la finale,
era una
che,
era l'altra,
che si scappa.
Sì. Mi ha fatto molto
che sia giunto, il, si è giunto final... il finale, che sia giunto il momento di dare la cintura a Tiffany Stratton, probabilmente.
Sì, penso di sì. Mi ha fatto molto ridere il finale del match tra Valkyria e Cora Jade.
Vabbè, ma tu sei di parte nei confronti di Booker T più che altro.
Vabbè, ma è un cretino.
Dai! Non dirlo così brutalmente.
Cioè cazzo, ha passato, cioè aveva appena detto, cioè neanche dici dopo 2-3 minuti, ha appena detto, sì ma non sottovalutare Cora Jade, farà di tutto per vincere, userà le tattiche più meschine per vincere, finisher dopo 2 secondi, cioè neanche ha finito di dire
tattiche
quella roba, finisher.
Tattiche più meschine Roxanne Perez non direi, francamente, contando comunque il suo ruolo alla fine. Iniziare sparato con Roman per non portare a nulla non ha aiutato, cioè dopo è finito a fare il mostro della settimana con i tarocchi, vabbè, lì si è riferito sempre a Karrion Kross, però ripeto, ci stanno provando, adesso vediamo con AJ come va a finire, nel senso, c'è il match venerdì a SmackDown, contando che AJ Styles poi il giorno dopo ha un match per il titolo del mondo, potete immaginare, se non sapete già il risultato, come andrà a finire, diciamo così. Però non è detto che la cosa non vada avanti poi anche dopo il pay-per-view, dopo prima l'event, anzi chiedo scusa, come con Night of Champions, quindi vediamo un po' cosa fanno e vediamo cosa succede. Io spero che Wesley batta Braun, non lo affronta per il momento, non escludo neanche che perda la cintura, eh. Io tra l'altro guardando la puntata di NXT, non sarei addirittura stupito se fosse addirittura Wesley quello che diventa heel a un certo punto, però vediamo un po' come la proseguono.
La cosa carina di quella fight è che possono andare con tutti e tre e sì, comunque avere una storia da raccontare,
esatto,
con tutti e tre.
Ma la storia di Kiana James è stata abortita completamente, almeno cioè è già
due settimane che non se ne parla alla fine,
magari poi ci ritornano più avanti, magari ci ritornano dopo Battleground, però per il momento non se ne sta parlando. L'altra storia più bella del mondo è quella di Tony D'Angelo che è stato arrestato addirittura.
Ma la cosa che mi fa più ridere, sai cos'è? È che a quanto sentivo dall'audio, Il video che gli ha fatto vedere è quello dove scaricava i Pretty Deadly nel lago.
Sì, è probabile che fosse quello, sì.
E la roba più assurda è, aspettate un momento,
sì,
voi lo state arrestando per una cosa che è andata in televisione.
Sì, sì, esatto.
E ve l'ha dovuta
è bello che gli mostrano il filmato e lui dice, è lei questo qua? Beh, le immagini sono buie, non è detto che sia io alla fine.
Ma quindi, la cosa che mi fa più ridere di tutto ciò è che in tutto questo discorso, Tony, cioè, gli viene detto a Tony che c'è stato una hanno avuto una soffiata su questo video.
Sì.
Cioè,
poi lo arrestano perché l'altro agente gli dice, può venire qua, ci sono altri elementi. Adesso bisogna capire quali sono questi elementi,
la cosa che mi fa più ridere è che questi hanno ricevuto una soffiata su una cosa che è andata su una TV nazionale,
sì. Mondiale, tecnicamente.
Mondiale, cioè.
Sì.
E questa cosa mi fa molto ridere, perché dici, cazzo quanto sono inetti i poliziotti in America. Se devono avere una soffia... Cioè, vuoi dire che in tutto il distretto non c'era solo una persona che ha visto... Cioè, fammi capire, la kayfabe esiste solo nel commissariato a questo punto, cioè tutti gli altri quando hanno visto, ma sì, ma il wrestling tanto è finto, in realtà no, il wrestling è vero.
Va bene, vediamo dove,
bellissimo,
scusami, vediamo un po' come va a finire questa storia, probabilmente a sto punto dopo Battleground, non so se sarà presente. Sarà presente domenica a Battleground, ma non penso che contando la situazione. Tornando alla puntata. Alla puntata di Raw di lunedì, come abbiamo detto, tanto parlato e tanti segmenti parlati. La firma del contratto tra Becky e Trish, come ti è sembrata? A me non è spiaciuta, ho trovato interessante che siano andati cioè su quel segmento, che bene o male la WWE cerca sempre di mettere un po' come la polvere sotto il tappeto, specialmente quando si parla di Linda McMahon e della sua carriera politica, cioè quello di Trish che abbaia per la cronaca, vai.
Ma non mi è dispiaciuto.
No, è stato un buon segmento.
Un buon segmento. L'unica cosa è che purtroppo la faida, per me, io non sento questa faida.
Ok, beh, quelli sono gusti.
Quindi diciamo che me ne frega veramente il giusto. Ovvio, non siamo ai livelli terribili del primo promo di Trish.
Mm-hmm.
Il primo promo di Trish, cioè, fu una merda clamorosa il primo promo di Trish. Già siamo un pochino meglio.
Mm-hmm.
Vediamo. Penso che lo vinca Becky e poi vanno avanti a sto punto. Non lo so. Non so bene dove andremo a parare da adesso in avanti, però vediamo.
Mm-hmm. Bisogna vedere cosa accadrà sabato. Non lo so. Ho la sensazione che Trish vinca sabato, molto sporco ovviamente, molto, mm-hmm. molto 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 sporco, e che poi questa cosa ce la portiamo avanti fino a SummerSlam, che tra l'altro pare fosse il piano originale di questa rivalità, anche perché se non dovesse essere così, se Becky battesse Trish, cioè puoi anche fare Becky che batte Trish effettivamente, però a quel punto devi per forza fare Becky che entra nel Money in the Bank e Trish che le costa la vittoria, perché non penso che Becky vada a vincere il Money in the Bank e vada poi a concorrere per la cintura, no? Lo vedi anche tu così?
Sono abbastanza d'accordo.
Ok, quindi vedremo cosa succederà sabato all'evento. Ovviamente è una discreta prova per quanto riguarda Becky.
Sì.
Penso che Trish dal punto di vista puramente fisico possa comunque tenere il passo di Becky sul quadrato, però un conto avere un bel fisico, un conto ovviamente avere la prontezza di riflessi, diciamo la ring awareness, mettiamola così, che si ha quando questa cosa la fai abitualmente. Trish l'ha fatta abitualmente questa cosa, però l'ultimo match che ha fatto è WrestleMania, dove comunque ha fatto poco o niente. E poi prima di quello, quando era stato l'ultimo match? Quello con Charlotte era stato l'ultimo match? O forse aveva fatto qualche altro... L'ultimo match di Trish prima di quello di WrestleMania?
Forse era quello con Charlotte.
Vabbè, sì, poi aveva fatto anche il tag match, ovviamente, dove poi...
No, aveva fatto il tag match. Forse il tag match di Evolution, l'ultimo.
Ah sì, giusto, è vero, sì. No, il match con Charlotte era dopo o Evolution o prima?
No, era prima.
Non mi ricordo. Salute!
No, smettila te. Vai.
C'è la tua cagnolina che chiede...
Almeno si è ripresa.
Allora, lei ha fatto il match, ovviamente, il... No, ti sbagli. 11 agosto 2019, SummerSlam, Charlotte contro Trish, e Evolution invece ottobre 2018.
Ok.
Quindi era dopo quell'ultimo il match di ritiro a Toronto alla fine per quanto riguarda Trish. E di fatto lei non ha più lottato per quasi 4 anni, perché poi si è vista a WrestleMania, ha fatto il Six Woman Tag, dove, ripetiamo, ha fatto poco o niente, e poi ha fatto il match la sera dopo con Becky, dove ha già fatto un po' di più, però
niente di eccezionale.
Sì, esattamente. Bello come match di ritiro in WWE, non contano mai un cazzo. Ma nel mondo del wrestling in generale.
Non è questione,
diciamo, di WWE.
Cioè, chiaro,
essendo quella più, diciamo, quella più famosa, quella più grande come compagnia, ovviamente si nota di più, quello è ovvio. Però diciamo, in WCW c'è cioè il match di ritiro.
Terry Funk ha fatto 80 match di ritiro.
Cioè, l'unica compagnia dove effettivamente stanno rispettando forse anche fin troppo le stipulazioni è veramente l'AEW in questo momento, perché la famosa stipulazione di Cody, che poi alla fine ha portato Cody a lasciare la compagnia tecnicamente per andare in WWE, e altre stipulazioni effettivamente le stanno molto rispettando, forse anche fin troppo, però di base nel mondo del wrestling le stipulazioni comunque dopo un po'
chiaro,
ci va una via di mezzo, nel senso che comunque se fai una stipulazione e la rompi il mese dopo, per esempio, o 2 mesi dopo, 3 mesi dopo, non va bene, perché comunque a quel punto vuol dire veramente non valgono niente. Se fai una stipulazione e ti viene rotta, diciamo, un anno e mezzo, due anni dopo, è già una cosa diversa, è già una cosa, esatto, è già una cosa molto, 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 molto diversa, è già più accettabile, come, diciamo, vai.
Non è come quando Vince McMahon non dovevamo più vederlo per sempre,
esatto,
nell'eternità, per poi ripresentarsi dopo.
No, il contratto era ancora più bello, perché il contratto era, sì, ok, tu non hai più niente a che fare, a meno che non vada bene a me. A meno che non vada bene a Steve Austin.
No, ma neanche perché allora no, il contratto era: non vedrete mai più Vince McMahon, sì, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Sì.
Poi due mesi dopo, sì, divenne che il contratto era che Vince poteva tornare se Steve Austin
andava bene. Esatto, esattamente. Cioè, la rivela lui dicendo: non l'hai letto bene sto contratto. Il contratto dice che tu non pari più in WWE a meno che non vada bene a me. E allora io in cambio di una title shot ti rimetto a capo della compagnia. Quindi sì, è ancora più stupida, se vogliamo, da quel punto
Carlo,
di vista.
Carlo,
ma in WCW, Carlo, in WCW,
se Michaels avesse voluto rimanere ritirato, anche se glielo chiedevano, lui rimaneva, sì, ritirato. Lì è stata una decisione di Michaels.
Poi comunque, vabbè, nel caso di Shawn Michaels, quando è tornato a lottare, quanti anni sono passati dal match di WrestleMania 26 a quando è tornato sul ring? Sono passati 8-9 probabilmente, no?
Infatti.
Perché WrestleMania 26 è stata nel 2000, nel 2010. E il match in Arabia Saudita quando è stato?
2018?
2017-2018, se non ricordo il match preciso. Il match di cui tra l'altro lui si è pentito, 2018, Crown Jewel, esatto. Crown Jewel 2018, quindi 8
chiaro.
Anni, sono 8 anni ragazzi.
Parliamoci chiaro, il discorso dei match di ritiro è che molto spesso il match di ritiro è una richiesta che viene fatta dal wrestler o dalla compagnia in caso, sì, quando il wrestler non è più in grado di fare qualcosa, quindi dico: senti, secondo noi a questo punto della tua carriera, visto che non puoi più fare abbastanza, così via, sei stanco, così via.
No, non necessariamente, nel senso che puoi anche sancire un match di ritiro per stipulazione dicendo: vabbè, tanto poi ti togliamo tra tot mesi.
Però nel senso, di solito, quando quello sì, però nel senso, quando c'è un match di ritiro tipo quello di Michaels,
sì,
il match di ritiro di Michaels, se Michaels ha detto: ragà, io non c'ho più voglia, basta, mm-hmm, non lo voglio più fare, voglio fare il match di ritiro, la WWE glielo buca. Io 8 anni dopo la WWE ha detto: senti, ci hanno fatto questa offerta, ti va di farlo? Sì, e gli avrà risposto:
ma non è che gran voglia. Guarda, ti offrono 2 milioni di dollari, dov'è che è?
Esatto. Cioè, nel senso, per molti wrestler il match di ritiro, se poi a un certo punto gli viene voglia di rifarlo,
sì,
lo fanno. Cioè, certo, non è che, cioè, anche se hanno detto: no, io non farò mai più un match dopo questo match, poi gli manca il ring, perché comunque ai wrestler manca, perché è l'unica cosa che sanno fare,
sì,
e quindi ritornano. Cioè, ci sono stati un sacco di wrestler che hanno annunciato il ritiro e poi dopo un po' di mesi, un po' di anni hanno detto: ma sai che c'è, io un altro match me lo faccio.
Sì, cioè, poi Ric Flair dopo
Flair
dopo quanto è uscito dal ritiro
un anno dopo, neanche
per Impact, tipo, anche meno, sì, esatto, sì,
anche meno, perché mi sembra che lui fa il match di WrestleMania, forse era il 2009, lui nel 2010 va in TNA
e lotta subito, meno un anno,
dopo una settimana fa il tag team match, sì, esatto, Abyss e Sting contro Hogan, Abyss e Hogan contro Flair e Styles,
esatto, neanche esattamente, cioè, tiro di Flair, esattamente, senza, e non contiamo neanche poi, vabbè, il match di ritiro dello scorso anno, alla
esatto,
fine quello,
e c'è anche da dire una cosa, dai, c'è anche da dire una cosa: il match di ritiro di Flair fu un match di ritiro, cioè non è un match che si è scelto lui di fare, se no, in WWE è un match che gli hanno detto: senti, ormai sei vecchio, hai l'età che avanza, che ne dici se la chiudiamo qui? È stata una bella cavalcata, però forse è arrivato il momento di tagliare.
Sì.
Flair prima gli ha detto: ma sai che c'è, va bene. Poi si è ritirato, il giorno dopo ha detto: ma io sai che non lo voglio fare.
Mm-hmm.
Che esatto, poi è la vita di Flair dal 2008 ad oggi, eh.
Sì, anche prima probabilmente, se andiamo a vedere.
Cioè, quindi... alla fine i ritiri nel wrestling, che siano per stipulazione o che siano per la scelta dei wrestler, non contano un cazzo, cioè, ma in tutte le compagnie.
Certo, cioè, lasciano un po' il tempo che trovano, ma trovano. Cioè, per carità, ripeto, ci va un equilibrio, nel senso che comunque ci va una via di mezzo, cioè non puoi neanche far sì che tutte le stipulazioni siano annullate dopo un mese, per quello non va mai bene. Dall'altro lato non puoi neanche fare, cioè puoi, se una stipulazione viene rotta dopo 3, 4, 5 anni va bene, cioè non è grave come cosa, francamente. Il
discorso è rompere una stipulazione dopo un mese.
Dopo un mese, esatto, esattamente. Quello non va bene assolutamente, ed è una cosa che bisogna evitare il più possibile. Dicevo, tornando a Raw di questa settimana, cosa possiamo segnalare dal punto di vista del lottato? Non moltissimo, in realtà, perché
Nakamura Balor, secondo me,
carino, non andrei molto più su, però comunque sì, effettivamente è la cosa meno peggio della puntata, perché comunque anche il main event alla fine è stato abbastanza breve, tutto sommato, sì, abbastanza breve. Singolare che
L'Imperium, non avrei pensato
che l'Imperium perdesse, esatto, non pensavo.
Però c'è un però in tutto ciò, e te la metto così. Allora, sicuramente avrebbe giovato alla storyline di Roman, Sami e così via,
sì,
perché comunque effettivamente ci stava questa situazione.
Sì.
Però stavo pensando una cosa, se devi costruire Riddle, come credo, come avversario di Gunther,
sì,
farlo perdere per schienamento, diciamo che non è che era la cosa migliore del, esatto, mondo, se devi poi fare un match tra i due. Quindi forse c'è stata la situazione del li facciamo vincere, così i campioni di coppia rimangono forti e rimangono forti tanto.
Sì, credo sia più quello, francamente, che non
tanto abbiamo ancora una puntata per farli picchiare per fargli uscire sconfitti da uno scontro.
Sì.
E secondo, comunque adesso Riddle può chiedere una title shot a Gunther, cosa che senza questa vittoria probabilmente non poteva fare, capisci che intendo?
Mm-hmm. Sì, quello non ti do effettivamente torto. Vedremo dopo il premium live event, in base ovviamente a come finiranno i match durante l'evento. Potremmo avere qualche novità dal punto di vista degli accoppiamenti, dal punto di vista della storyline. Dipende, perché poi se sabato fanno, faccio un esempio, la scelta di dare il titolo per esempio a Roman Reigns o Sikoa, per dire, faccio un esempio, ovviamente lì vuol dire che si va avanti con questa faccenda. Bisogna vedere cosa accadrà venerdì prossimo, non tanto questo ma venerdì prossimo, alla celebrazione dei 1000 giorni di regno titolato di Roman Reigns, soprattutto con gli Usos, e chi eventualmente andrà contro Roman Reigns dopo appunto l'appuntamento con Night of Champions, perché lui pare che sarà Man in the Bank, quindi a questo punto si presuppone una difesa titolata. Vai.
No, la voce che gira a Money in the Bank non è tanto quella, è chiudere la cosa con gli Usos, quindi tipo un tag team match tra la Bloodline e gli Usos.
Io l'ho detto addirittura per SummerSlam quello, però non è detto che sia quello, ovviamente, bisogna vedere.
Però anche, cioè, il discorso però di questa cosa è che se fossi io a bucare non lo farei titolato, ma per un motivo molto semplice.
Sì.
Torneresti allo status quo di prima con gli Usos di nuovo campioni e non ha molto senso, quindi lo farei senza titolo, tanto c'è in ballo molto di più che un titolo in quella storyline in questo momento, comunque è carica anche senza un titolo. Mm-hmm. I titoli forse è meglio usarli per il Judgment Day, sì, che comunque anche a sto giro ha ricordato a Sammy Owens che poi ci sono loro e che comunque quando loro perderanno i titoli loro li vinceranno dalla Bloodline, quindi comunque diciamo che ha più senso tenerli su Sammy Owens quei titoli. Tanto, ripeto, sulla Bloodline la storia è già carica anche senza dei titoli in questo momento.
Mm-hmm. Ci chiedono, ma JD è stato tagliato? Sì, aveva il match in programma e non l'hanno fatto effettivamente il match di JD.
No, allora non era annunciato niente, non era annunciato.
Beh, lui aveva fatto il promo dicendo che l'avrebbe fatto questa settimana il match con Ziggler. Comunque,
no, non ha fatto nessun promo lui.
Settimana scorsa sì.
Ha fatto il promo dove se ne andava, ma non ha detto che avrebbe fatto il match sta settimana.
Sei sicuro? Perché mi sembra che avesse detto che avrebbe affrontato Ziggler la settimana.
Sicuro, sicuro.
O che comunque la cosa... Comunque, vabbè, la cosa... Pare fosse in programma il suo match lunedì.
Poi è stato
cancellato. Comunque è stato spostato poi alla prossima settimana. Anche perché comunque farlo, che poi lui non appare al Night of Champions, effettivamente poteva essere un po' una perdita di tempo. Va detto, molto probabilmente cominceranno anche la storia che dovrebbe portare all'ingresso di JD McDonagh nel Judgment Day, perché comunque ricordate Finn Balor che appare mentre lui va via e osserva dall'alto lui che se ne sta andando. Quindi la voce che gira è che effettivamente JD McDonagh potrebbe poi entrare nel Judgment Day tra qualche settimana, o comunque che sia la direzione in arrivo per il suo personaggio. Quindi Finn Balor è il suo clone all'interno della stessa stable. Vediamo cosa succede. Tornando poi ad altre cose della puntata di Raw di questa settimana, di cosa possiamo parlare? Di cose clamorose alla fine che non abbiamo toccato in questa edizione di Raw. Settimana prossima inizieranno i match di qualificazione per il Money in the Bank. Vedremo chi ne farà parte, chi saranno i primi qualificati. Bronson Reed batte Ricochet. Bronson Reed batte, sì. batte
Ricochet.
Bello
questo.
Quello non, ma, sì, non questo, malissimo. Eh? Non malissimo, effettivamente. Vittoria pulita anche, tra l'altro, da parte di Bronson Reed. I match di Bronson Reed sono sempre molto strani, ma tanto strani, perché il pubblico non risponde, o comunque sta un po' lì a vedere il match finché lui non sale sulla terza corda. Quando lui sale sulla terza corda, poi il pubblico vedi che reagisce. Per lo tsunami reagisce. È il resto che non sono molto coinvolti per qualche motivo. Non ho una spiegazione. Non so dare una spiegazione in questo momento.
Qua siamo, secondo me, in un periodo, purtroppo, con tanti. Allora. Che è una roba che c'è da quando c'è Triple H,
sì,
che vedo un po' di più rispetto a quando c'era Vince. Vince aveva i suoi cavalli di battaglia e si andava sempre solo su quelli,
sì,
e gli altri non apparivano mai. Da quando c'è Triple H, anche da quando è tornato Vince, diciamo che mi sembra che ci sia un po' più la voglia di andare a costruire un pochino più, di allargare un pochino più gli orizzonti sul roster, nel senso che sì, abbiamo i nostri cavalli di battaglia, ma abbiamo anche gente che, se un giorno ci serve a cazzo di cane da buttare in un match importante, quella persona può essere pronta. Che è una cosa che abbiamo sempre detto che doveva fare a WWE, perché a WWE ha sempre avuto questo grande problema di avere il solco incredibile tra i main eventer e il mid card. Cioè non c'era un... No, non potevi fare in questi intercambi questa cosa intercambiabile. Esatto. Ed è una cosa che si nota tanto in questa Raw Triple H, dove lui sta cercando di costruire un pochino più di gente, e purtroppo la gente entra un po' nel silenzio, un po' nel vuoto, c'è un pochino più di sti cazzi generale. Il problema è che sono dei passaggi che devi fare, cioè purtroppo non puoi passare da 0 a 100 in 30 secondi, come non puoi pretendere che le persone che tutti siano over come la Madonna, come tutti quanti. Quindi esatto, purtroppo ci avrai. Purtroppo in questo periodo abbiamo dei match che sono molto sentiti e dei match che non sono tanto sentiti. Per esempio, Candice contro Zoe Stark,
sì.
Il pubblico non era coinvolto, però è un match che devi far forza fare se, certo, vuoi che una delle due diventi, se vuoi elevare le due.
Sì, ho trovato abbastanza strana la scelta di mandare in onda la vignetta di Zoe Stark letteralmente prima che entrasse nel match. Me la sarei, sì, giocata in un altro momento magari della...
nel senso
ormai, diciamo, dovevi farla tipo settimana scorsa magari, questa vignetta, farla letteralmente prima del match l'ho trovata un po' strana come cosa, ma niente, sì, vai.
Ma è come settimana scorsa quella di JD McDonagh, che lui era nella Battle Royale, e poi mi fai la vignetta di JD McDonagh in bianco e nero. Ripeto, purtroppo sono dei passaggi da cui dobbiamo passare in WWE, perché serve colmare il buco tra il main event e introdurre bene le persone. Il problema è che devi anche fare in modo che le persone si affezionino. Purtroppo io leggevo gente che paragonava i debutti del vecchio NXT Black and Gold, quando le arene, nelle arene c'erano le persone che potevano reagirti in quella roba, mm-hmm. tipo facevano l'esempio del debutto di Enzo e Big Cass, che tra l'altro mi sembra che fu intorno a WrestleMania, quindi grazie al cazzo che c'era la gente che li conosceva. Però nel senso, se tu... cioè, purtroppo le persone di NXT, e sappiamo che NXT attuale, NXT 2.0, come lo vuoi chiamare, non è così visto. Ma neanche quello prima era così visto, che sembra che gli altri, che una volta NXT fosse la roba più vista della WWE, e non è vero. Sembra un benissimo che non è che questa differenza... cioè, sì. le gente di NXT non era conosciuta dal pubblico del main roster molto spesso. Diciamo che c'è... cioè, devi passare del tempo nelle puntate ad avere match di gente che devi costruire, devi dargli lo spazio giusto per poi emergere. Con Bronson Reed secondo me stanno cercando di fare quella cosa lì, però è indubbio che effettivamente lui purtroppo in alcuni momenti non è over col pubblico, o il pubblico comunque non se lo caga, però sì. Ripeto, per motivi logici, perché comunque questo se lo guardavi da NXT è un conto, se lo guardavi in New Japan dove ha battuto Okada e adesso non fa un cazzo è un conto, però purtroppo il pubblico di Raw che va nelle arene, o comunque il pubblico di Raw che guarda in TV, devi abituarli a questi nuovi personaggi. È una cosa che la WWE dovrebbe fare da anni, però ha iniziato a farlo effettivamente nell'ultimo annetto, purtroppo. Mm-hmm. Da quando Vince è meno in controllo creativo dello show. Mm.
Poi abbiamo avuto ecco, appunto, Zoe Stark contro Candice LeRae. Match breve, sì. La finisher, la Stark è già la seconda volta che non le viene proprio benissimo.
È un peccato, capita. Perché è fighissima.
È molto figa, però non riesce ad andare a segno nel modo migliore con la mossa nei confronti dell'avversario. È un peccato.
Prendevano tutti abbastanza bene.
Sì, esatto. È un po' un peccato. Effettivamente un peccato. Non credo sia in questo caso un problema della mossa. Chiaro che se poi questa cosa si ripeterà anche nei prossimi match, probabilmente qualche piccolo cambiamento sarà sì. sarà necessario. Però al momento credo che sia proprio più una questione diciamo di sfiga che non di altro. Alpha Academy contro i Viking Raiders, con l'Alpha Academy che batte i Viking Raiders, poveri Viking Raiders, mi viene anche da dire. C'è questa storia che stanno portando avanti anche sui social,
sì,
che ti fa quasi pensare che abbiano addirittura abortito completamente la questione della Maximum Male Model. Perché non mi ricordo chi dei due, Mansoir ha bloccato e cancellato Maxine Dupri dai suoi account, quindi boh. Sì.
Da dire una cosa, settimana scorsa in effetti Maxine Dupri cioè nel momento in cui Otis ha eliminato Massé Mansoir dalla Battle Royale, ti fava per Otis e non per loro due.
Sì, esattamente. Quindi potrebbe, non so se è una storia che stanno portando avanti di loro o se effettivamente c'è qualcosa, vediamo ovviamente dove la portano.
Più che altro si è un pochino arenato il discorso di Maxine che cerca di portarsi via Otis, cioè,
sì, è vero, vanno abbastanza d'accordo, cioè sì, c'è ancora un po' di irritazione, se vogliamo, da parte.
Non è che vanno d'accordo, perché comunque lei
si sopportano, diciamo.
Non lo sopporta, a differenza, sì. Non lo sopporta, però effettivamente a sta settimana è uscita con le stelle strisce con le stelline americane stile Alpha Academy, quindi sì. Comunque sembra che sia un po' più allineata con l'Alpha Academy, però bisogna capire dove si va con questa storia.
Sì. Cosa abbiamo avuto? Aspetta che vado a vedere. Ah, vabbè, Raquel Rodriguez batte Sonya Deville. Non un buonissimo modo di tenere su Sonya Deville e Chelsea Green, contando che Sonya Deville è stata spazzata via in meno di 2 minuti, però non è che mi aspettassi molto di diverso. Non è risultato più a sorpresa, se vogliamo, della puntata, perché mi ha un po' sorpreso Apollo Crews battuto da Dominic Mysterio, per quanto Dominic Mysterio abbia vinto comunque iper sporco, va detto questo, però non ha, contando Apollo Crews e tutto, non l'avrei fatto perdere probabilmente. Mm-hmm. Cioè, a meno che non si arrivi poi a Apollo Crews che batte Dominic, però
arriviamo a quello,
però la prima uscita, cioè per la prima uscita pronti via a farlo battere, per quanto sporco, è una cosa che personalmente non avrei fatto, però vai.
sconfitta sporca serve più che altro a continuare a creare hit contro Dominic.
Sì.
Secondo me.
No, non che ce ne sia bisogno, intendiamo.
Non che ce ne sia bisogno, però comunque lo tieni caldo. È comunque un modo per tenerlo caldo.
Ah, beh, sì, quello sicuro. Hanno sottolineato, tra l'altro, che lui ha una striscia di vittorie, effettivamente. Perché comunque lui è un po' che non perde, quindi. Boh, vediamo se hanno in mente di dargli una title shot per qualcosa. Perché di solito quando buchi gente così, poi prima o poi ci arrivi. Però è il titolo intercontinentale, però il campione intercontinentale è il in questo momento. Quindi, boh, non gli darei. Ah, non lo darei in pasto a Gunther, men che meno non gli farei battere Gunther, sicuramente. Anche se è iper arci ultra sporco, vai.
E hanno comunque già detto che. Domini che
ci dicono che il titolo
per
ci dicono
di
che il
coppia
titolo...
ci vanno Priest e Balor se
ci dicono
momento in cui
no beh sì fatto. Esatto per, esattamente perché quello è già roba loro perché comunque ci rivedranno sicuramente dopo Night of Champions il titolo intercontinentale ci dicono è di suo fratello sì c'è questa quennosa questione di Gunther e Dominic effettivamente che
diciamo che da quando è dimagrito Gunther gli assomiglia meno a Dominic
sì prima quando era più massiccio più cicciottino sì esatto Era effettivamente molto
adesso
più
che si è asciugato anche di faccia ci assomiglia un pochino meno a Dominic
sì e poi abbiamo avuto l'angle finale di fatto della puntata che è stato l'angle con Triple H e Cody nel suo spogliatoio ho visto chi ha anche ipotizzato che fosse diciamo psicologia
Lesnar.
Esatto psicologia contraria da parte di Triple H può stare effettivamente non credo
sì,
non
però
credo
non però
non esatto anche perché poi comunque cioè non sarebbe brutto però c'è un problema e qual è il finale cioè se non puoi fare Cody contro Triple H per ovvi motivi
infatti.
Medici quindi,
ma poi...
quindi comunque non avrebbe senso cioè è inutile che crei una questione che poi comunque non puoi risolvere.
Sì, vai. A meno che non sia una chiamata dell'alto di Vince, e qui spero di no, però mi dà l'impressione che Triple H non voglia fare la gimmick del proprietario della compagnia slash booker malvagio, mettiamola mm-hmm. così. Anche negli anni in cui ha fatto NXT, eh?
Beh, l'ha già fatta però.
L'ha fatta nel main roster, però. Non,
sì,
NXT non
è NXT, non NXT, nel main roster sì.
Intendo a NXT.
No, NXT no, effettivamente.
Dove effettivamente bucava
no.
lui.
Sì.
Però effettivamente da nel main roster lo faceva, però bucava Vince, è quello.
Sì,
intendevo.
Quello sì.
Da Booker non mi sembra uno che voglia mandarsi, fare la gimmick del proprietario malvagio, anche perché effettivamente... Non ci può essere un payoff.
Sì, esatto. Cioè, il problema principale è quello. Cioè non è tanto il fatto che lui magari non vuole fare il proprietario cattivo. Non penso che sia quello il problema. Il problema vero è che comunque non puoi avere il payoff. Perché comunque lui ha un pacemaker, cioè non può lottare.
Come quando c'era Stefani che faceva la general manager Hill
e menava tutti ovviamente e nessuno poteva menarla e alla fine
esatto.
ci rimettevano tutti da questa situazione
l'unico che l'ha menata gli unici due che l'hanno menata Stefani sono stati Brian e Roman
vabbè Nicky Bella anche se vogliamo
e Nicky Bella. Sì però Nicky Bella ci ha perso
sì
Bri Bella ci ha perso
sì Bri con l'aiuto di... sì scusami errore mio Bri Bella e Nicky Bella poi ha menato Bri facendole perdere il match a SummerSlam sì esatto e dopo due mesi le ha messe assieme a cazzo
esatto
completamente a cazzo
dovevi morire nell'utero
sì
Sarebbe stato meglio se tu fossi morta nell'utero.
Sì. L'avevano anche raccontato loro in un'apparizione. Hanno fatto tipo un comic o qualcosa del genere. Le avevano chiesto: ma com'è che dopo due o tre mesi vi hanno rimesso assieme? Allora ha fatto: che ci possiamo fare? Avevamo in mente di andare in fight. Dopo due o tre mesi ci ha messo assieme. Quindi abbiamo dovuto obbedire, diciamo. Vai.
Sì, quello che intendevo comunque dire in tutto ciò era che mi dà questa impressione che se lo fanno è più una chiamata di Vince dell'avere Triple H, però effettivamente non avresti un payoff.
Esatto, la questione principale è quella. Alla fine.
Vince veniva menato.
Ci hanno fatto l'ottimo esempio in chat di Miz e Brian. Miz e Brian, esatto. quando hanno fatto quell'angle, che non doveva portare a quello, però quell'angle lì ebbe talmente tanta risposta online che in buona parte o molti pensarono che avrebbe portato un match tra The Miz e Brian. Mm. E non c'era minimamente l'intenzione da parte della compagnia, no. Da parte anche loro, di arrivare a un match così importante.
No,
che poi Perché che poi la questione fu abortita subito, perché proprio per evitare diciamo che la gente pensasse quello.
Anche perché quello era un promo totalmente improvvisato, a quanto si dice.
Sì, qua praticamente sì, un workshop, diciamo, però sì.
Era un workshop abbastanza improvvisato.
Certo.
Poi vabbè, ripresero quella roba lì nella faida del
sì, quando poi lui effettivamente ebbe l'ok per tornare.
Quando lui ebbe l'ok dei medici, esatto. Però effettivamente in quel momento non potevi fare niente.
Esattamente,
non potevi farci nulla e quindi
magari manda qualcuno a sorpresa a Triple H a fare le sue veci. Alla fine, come capo, può mandare qualcun altro. Sì, ma non lo farei in questo
momento.
Sì,
ma non lo farei.
Cioè, rischi veramente la ripetizione di Daniel Bryan e Triple H. L'unica differenza è che poi anche lì non puoi avere il payoff. Cioè, anche se gli mandi qualcuno al suo posto, comunque, se tu fai una faida di questo tipo, tutti pensano che il finale è Triple H contro Cody.
Ma deve essere Triple H.
Esatto, quel modo, esattamente. Cioè, lo diventa ancora di più. Cioè, lo diventa ancora di più questa con un piano di questo
anche
tipo.
Perché il discorso è molto semplice, è quando tu sei in faida con qualcuno e non puoi essere, cioè è una cagata.
Mm-hmm.
Quando Heyman era in faida con Punk, tu volevi vedere Punk che menava Heyman, per fare un esempio.
Sì.
E alla fine l'hai avuto, perché Heyman comunque, cioè anche se Heyman gli mandava contro Scagnozzi, alla fine tu hai visto Punk che menava Heyman.
Sì.
Ma è facissimo, ma ripetiamo, Stephanie McMahon il malvagio. Alla fine quante persone, anche con Stephanie che gli mandava addosso gente, poi hanno potuto andare da Stephanie e tirare uno schiaffo e dire sei una stronza?
Mm-hmm.
Nessuno. L'hanno fatto in due e sono stati Brian e Roman Reigns. Ma perché? Perché durante il match di Triple H di entrambi, Stephanie è stata coinvolta in una mossa finale. Però effettivamente Triple H non può subire mosse, quindi perché? Ronda è l'unica che l'ha menata,
uh-huh,
effettivamente. Però, ripeto, Stephanie le mosse le può subire, Triple H subisce una mossa, rischia di morire, quindi non lo farei. Poi,
sì, non andrei su rischio di morire, però diciamo che comunque
se il peacemaker gli dà la scossa sbagliata,
sì, diciamo che può non essere piacevole, mettiamola per essere generosi alla fine. Però sì, di base è comunque una cosa che è meglio evitare effettivamente per utilizzare un eufemismo. Infatti non c'è, diciamo,
se vedi come ha bucato NXT, lui usciva solo a fare i promo, quelli motivazionali, ma non si è mai messo in mezzo con le storie e avrebbe potuto in alcune occasioni, quindi secondo me semplicemente non sa anche lui che comunque è un tipo di storyline vecchia e che non ha, uh-huh, molto senso riproporre ormai, anche perché effettivamente l'hai riproposta all'ennesima potenza, soprattutto negli ultimi anni WWE, minchia, negli ultimi anni la figura di autorità heel è stata una delle robe peggiori e più una delle rotture di coglioni più grandi possibili.
Uh-huh. Poi abbiamo, poi l'ha già fatto con Seth, quindi si ritorna sempre lì, ma per me è ancora presto per recuperare Seth Cody for the Love of the Game 2, la vendetta. Sì, puoi, cioè, non li metterei contro, ma non per non fare Cody contro Seth, attenzione, non è quello il
dovresti
il
girare problema. Uno dei due heel e sai che non giri Cody.
No, non è neanche quello il problema è che se Seth Rollins vince quel titolo lì e Cody va per quel titolo lì, diventa ancora di più il contentino per quanto riguarda, sì, Cody. Il problema principale suo è quello.
Poi,
cioè, che comunque ormai l'hai, tra virgolette, pregiudicato, se vogliamo utilizzare questo termine, verso il titolo principale. Se non hai in mente di darglielo questo titolo, rischi di danneggiarlo, anche se poi gli fai vincere il World Heavyweight Championship, perché il World Heavyweight Championship nasce letteralmente come contentino.
L'ha detto anche AJ in una...
Esatto, che mi ha anche stupito che l'abbia detto AJ in quel modo, però sì, vai, scusami.
Però c'ha ragione, cioè nel senso, il suo ragionamento è lecito e tra l'altro poi ne esce anche bene sotto quell'aspetto, perché lui dice, cioè se voi guardate il titolo di Raw c'è la Roman Reigns, il titolo di SmackDown c'è la Roman Reigns, quindi sì, questo qui è un titolo contentino per noi.
Mm-hmm.
Però sarà nostro compito renderlo importante quanto gli altri. Quindi comunque diciamo che dice sì, è un contentino, però noi ci impegneremo per renderlo al pari degli altri. Quindi comunque ha questo senso. Però effettivamente, cioè, l'ha detto chiaramente AJ, questo è un titolo contentino, ma lo sappiamo tutti che lo è.
Uh-huh.
Lo sappiamo è tutti. Cioè, è sotto gli occhi di tutti che è un titolo contentino questo.
Certo. Non dovreste dirlo, però diciamo che l'opinione diciamo di molti è quella, alla fine l'opinione di molti è assolutamente quella per quanto riguarda quella cintura. Non dovrebbe essere così, però di fatto la presentazione non ha aiutato da quel punto di vista. Vai.
No, ma è come per esempio, ma anche AJ per dire, ha ripreso anche delle parole di Roman da Elwani, se non sbaglio. AJ ha detto: se io potessi, l'accordo di Roman lo farei all'istante.
Sì, sì, non era del Wani, l'ha fatto, te lo dico subito.
Ah, il Wani, con il Wani l'ha detto Roman.
Roman, sì, scusami.
Non AJ del Wani, eh?
No, anche perché l'intervista AJ l'ha fatta, cos'è, l'altro ieri, mi sembra. No, l'ha fatta con Ryan Setti, impossibile? No, non penso.
Oh, non lo
non
so.
Penso che sia quella. Boh, vabbè, vado a cercare.
No, no, però nel senso, quella di Roman...
Ah, no, l'ha fatta all'ora posta, fatta. Eccomi, ecco qua, vai.
No, quella che citavo di Roman è tipo Elwani che gli disse: ma cosa ne pensano i tuoi colleghi di questo tuo nuovo contratto? E lui gli ha risposto che se potessero lo farebbero tutti.
Vabbè, certo, chi non lo farebbe, ovvio. Cioè...
solo che in questo qui è un contratto che posso permettermi io, perché io sono il tribal chief e tutti gli altri non possono permettermi.
Sì, poi la rimischiata in storyline poi alla sì, fine. Però
tutti quelli che vengono, che dicono che io sono uno stronzo, che non appaio, che io non, sono uno che non vuole stare a casa. Mi sembra che lui citò proprio Rollins dicendo una roba tipo: Rollins dice tanto di me, ma se potesse lui farebbe lo stesso identico accordo che ho fatto io.
No, assolutamente sì. E AJ mi sa che si
è
tra l'altro
è lo stesso identico accordo di Bray Wyatt, se vi ricordate, perché Bray Wyatt non faceva un match che fosse uno, cazzo.
Come, scusa? Vai.
Bray Wyatt, ti ricordi che Bray Wyatt non faceva un match che era uno?
Mm-hmm.
Non bumpava, i match che faceva non bumpava, c'era proprio il dream job per ogni wrestler, quello di Bray Wyatt.
Mm-hmm.
Main eventer che non prende un bump neanche a pagare.
Altre cose, diciamo, della puntata della scorsa, dell'altra notte, diciamo, non mi pare ci sia. Abbiamo coperto bene o male tutto alla fine a livello di segreti. Perché, ripeto, avendo Cody dominato la puntata, Cody e Brock, anzi, alla fine, o come gli hanno, come gli hanno simpaticamente ribattezzati su Twitter, i Cock, cioè Cody e Brock, hanno dominato la puntata. Quindi, ovviamente, parlando diciamo della loro situazione, hai coperto bene o male tutto quello che c'era da dire per la loro parte. Solo con i loro segmenti hai coperto buon 40-50 minuti di episodio su 2 ore e 10, togliendo le pubblicità. Settimana prossima, come detto, abbiamo il Fatal 4-Way per i titoli di coppia femminili, che metterà di fronte i team di... sì, non abbiamo detto che poi Shotzi è arrivata ad aiutare Raquel.
Abbiamo parlato Rodriguez del discorso che Shotzi è di SmackDown e Raquel è di Raw.
Sì, sì, l'abbiamo nominato. Sì, esatto, abbiamo nominato. Quindi abbiamo Raquel Rodriguez e Shotzi, Ronda Rousey e Shayna Baszler, Bayley e Io Sky e Sonya Deville e Chelsea Green. Non si sono viste gli altri tag, a parte appunto Sonya Deville.
Mi aspettavo che si facessero vedere Ronda e Shayna io.
Beh, avevano detto: noi ti meneremo finché non otterremo la nostra opportunità. Gliel'ha andata di fatto, quindi alla fine non ho detto vabbè, se avete la date va bene così. Ci vediamo direttamente lunedì prossimo. Ci chiediamo prima, ma comincia già le qualificazioni del Money in the Bank? Beh, ragazzi, manca un mese a Money in the Bank, non è che manchi tantissimo. Lunedì sarà
primo luglio,
è il primo luglio a Londra, esatto, qui è il 30 giugno la puntata di SmackDown da Londra. Chissà se anche da noi andranno in diretta su Discovery, o se dobbiamo aspettare la messa in onda americana. Ti direi di no, perché in Inghilterra va in onda, premettendo che bisogna vedere anche come va a finire la questione per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, però dovrebbe essere ancora la puntata del 30 giugno a occhio dovrebbe essere ancora coperta dal contratto precedente. Detto questo, siccome la puntata va in onda in diretta in Inghilterra e andrà poi in onda in differita in America dopo 5-6 ore, mi aspetto che vada in onda anche nei mercati europei, vada in onda in diretta questa puntata, tipo su, magari anche su ProSieben, per esempio, su ProSieben in Inghilterra, commentata in diretta, potrebbe andare live, però dobbiamo vedere cosa succede, così anche magari in Francia e cose del genere. Comunque, venerdì sera c'è SmackDown e poi il giorno dopo c'è Money in the Bank alla O2 Arena di Londra, per l'appuntamento di luglio con i premium live event della WWE. Ci dicono: Pierce potrebbe anche fare qualcosa di più come personaggio, un po' sparito dai radar. Ma va bene così,
cioè, va bene, a me non,
cioè, non voglio che... Non voglio, diciamo, che, come posso dire, che che diventi poi magari che giri il, che diventi il classico cliché del general manager cattivo. Va bene così, cioè il mio ideale è William Regal che interveniva la volta di morte di Papa NXT alla
sono
fine.
Sono d'accordo, anch'io.
Quindi va benissimo, cioè va benissimo così. Il diciamo la figura di autorità alla Jack Tunney, cioè che interviene solo quando strettamente necessario alla fine. E Pierce, bene o male, lo vedi una volta puntata alla fine per
sì, quanto riguarda se San qualcuno Cine va match. A rompergli le palle o comunque sì. Però è anche un general manager che comunque non si prende lo spazio dei wrestler, questa cosa comunque è meglio che sì, vedere sì. Il solito general manager che fa lo show, capite che intendo?
Sì. Poi va detto, questione di gusti alla fine, c'è cioè, chi magari vuole vederlo magari diciamo più coinvolto nelle storyline, c'è cioè chi vuole vederlo meno. Io personalmente voglio vederlo un po' meno. E poi niente, non credo che abbiamo altro da aggiungere per quanto riguarda la puntata no. La puntata di Raw andata in scena nella notte tra lunedì e martedì. Ricordiamo allora come seguire la WWE legalmente nel nostro paese. L'appuntamento per quanto riguarda SmackDown, che vabbè tecnicamente non è in diretta, però sarà in contemporanea con la messa in onda americana nella notte tra venerdì e sabato alle 2 su Discovery Plus, poi disponibile on demand il giorno dopo. Per quanto riguarda Raw, l'appuntamento sarà lunedì, nella notte tra lunedì e martedì, in diretta alle 2 su Discovery Plus, poi on demand versione integrale in lingua originale il giorno dopo. Le versioni in lingua italiana di Raw andranno online, versione da circa 90 minuti nel nostro idioma, ma nella tarda mattinata di venerdì, mentre invece quella di SmackDown integrale andrà in onda nella tarda mattinata, verrà messa online, chiedo scusa, nella tarda mattinata di martedì, in entrambi i casi su Discovery Plus. Per la messa in onda televisiva l'appuntamento è lunedì sera alle 23:15 su D-Max e per quanto riguarda Raw, e martedì sera alle 23:15 sempre su D-Max per quanto riguarda SmackDown. D-Max, ricordiamo, canali 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat in alta definizione. Per quanto riguarda invece la puntata di NXT della scorsa notte, è già online su Discovery Plus, la versione in lingua italiana della settimana scorsa è andata online questa mattina, versione da 60 minuti circa col commento in italiano, verrà poi mandata in onda sabato alle 12:30 e domenica alle 9:30 sempre su D-Max. Le indicazioni per seguire invece Night of Champions ve le daremo dopo, prima però come sempre vi diamo un'ulteriore infarinata con gli orari di messa in onda per quanto riguarda D-Max in Italia, con lo spot gentilmente fornito dagli amici di Warner Bros. Discovery Italia.
Come se le suonano loro, nessuno. Non perdere la WWE. Guardala in contemporanea con l'America con commento originale solo su Discovery Plus Live e On Demand. Riguardala con commento in italiano su D-Max, canale 52.
Per quanto riguarda, ci dicono, Wrestling Caffè, l'appuntamento è tra domenica e lunedì. Sì, lo mettiamo tra domenica e lunedì con il commento...
Sì, soliti orari.
Esattamente, con il commento che faremo a Night of Champions, che lo registreremo domenica, e poi la preview per quanto riguarda Double or Nothing e Battleground. Allora, vai.
Dovremmo registrarlo sabato post,
subito
post,
esatto,
cioè facciamo prima la botta calda così ve lo spariamo subito, esatto, e poi subito dopo registriamo il caffè così domenica siamo liberi.
Se riusciamo domenica mattina per gli abbonati è già online la puntata post Double, esatto, or Nothing per quanto post Night of Champions per quanto riguarda appunto Wrestling Caffè. Per quanto riguarda invece i commenti a Double or Nothing e tutto, l'appuntamento sarà poi successivamente, probabilmente lunedì sera facciamo il post show con gli amici di
Per quanto riguarda la botta calda di Double or Nothing e di cosa?
Allora, quello di Double or Nothing probabilmente lo registro subito dopo il pay-per-view,
okay,
e
sì,
poi in giornata
sarà una botta tiepida
e poi in giornata facciamo quello di NXT insieme io e te, mentre quello sì, di Double or Nothing posso farlo benissimo anche da solo. Parlando appunto di AEW, anzi prima di parlare di AEW ricordiamo gli appuntamenti per quanto riguarda Night of Champions e la card anche per quanto riguarda il Premium Live Event. L'appuntamento con il kick-off di Night of Champions è sabato alle ore 18 su YouTube.
Match femminili, tra l'altro.
Sì, esatto, esattamente. Perché alla fine hanno aggiunto Rhea Ripley con Natalia, che va detto, è stato portato avanti un po' così, però alla fine c'è.
È stato portato avanti promo di settimana scorsa e promo di questa settimana. Non
sì,
c'è Natalia.
No, bello, che, bello, bello, che, bello che Rhea Ripley ha detto: se metti ancora il becco nei miei affari, diciamo te la farò pagare. Natalia non ha fatto assolutamente niente. E Rhea Ripley la settimana dopo, visto che continui a mettere il becco nei miei affari, ti sfido a un
magari
match,
su Twitter
a un match a Night of Champions. Quello mi ha fatto abbastanza sorridere.
Può essere,
ma mi ha fatto abbastanza sorridere. Comunque, dicevo, per quanto riguarda Night of Champions, kickoff alle 18 sabato su YouTube, Facebook, insomma, tutte Twitch, le piattaforme social della WWE e il WWE Network, naturalmente. Pico con gli Stati Uniti, Sony Live in India, per citare i paesi, BT Sport in Inghilterra. Credo che su BT Sport sia anche in pay per view, tra l'altro, l'appuntamento con Night of Champions, oltre ovviamente al WWE Network, mentre invece Clash of the Castle l'avevano mandato in chiaro, era compreso nei canali di Sky Sports. Si conferma, Night of Champions va su BT Sport Box Office sabato sera 15 sterline in Inghilterra, se uno vuole vederselo in televisione. Comunque dicevo, kickoff alle 18 su tutte le piattaforme social della WWE e il WWE Network, e poi la main card dalle ore 19 sul WWE Network. Poi io e Mattia e altri saremo nella live reaction di Max sul suo canale per seguire in diretta l'evento sabato sera. La card di Night of Champions: Becky Lynch contro Trish Stratus, Rhea Ripley contro Natalia in un match per il titolo femminile di SmackDown, Bianca Belair contro Asuka per il titolo femminile di Raw, Gunther contro Mustafa Ali per il titolo intercontinentale, Kevin Owens e Sami Zayn contro Roman Reigns e Solo Sikoa per i titoli di coppia indiscussi della WWE, Cody Rhodes contro Brock Lesnar e Seth Rollins contro AJ Styles nella finale del torneo per decretare il nuovo World Heavyweight Champion della WWE. Tra l'altro pare che il lineaggio della cintura sarà quello del 2002, cioè il campione, il nuovo World Heavyweight Champion sarà verrà inserito nell'albo d'oro insieme agli altri, cioè quelli dal 2002 in avanti. Dopo, quindi di fatto il World Heavyweight Champion verrà splittato dal titolo WWE, visto che adesso il titolo WWE, il WWE World Heavyweight Championship, comprende sia il titolo WWE che il World Heavyweight Champion a livello di lineaggio storico. Comunque questo per quanto riguarda Night of Champions. Per quanto riguarda invece AEW Dynamite, che è in programma nella notte tra oggi e domani negli Stati Uniti, con diretta in Italia legale dalle 2 su Fight.tv con l'abbonamento AEW Plus e passaggio in italiano nella serata di venerdì alle ore, ve lo dico subito, 18 su Sky Sport Arena, mentre invece per quanto riguarda Rampage l'appuntamento sarà su Sky nella serata di domenica, tra domenica e lunedì a mezzanotte 10, prima di Zero Hour, che andrà in onda all'una in diretta su Sky Sport Arena. Poi l'appuntamento in pay per view ovviamente alle 2 su Sky Prima Fila e anche su Fight per quanto riguarda Double or Nothing. Comunque a Dynamite questa notte abbiamo House of Black che difende i titoli Trios dall'assalto di Black Christian, Air Fox e Metalik. Orange Cassidy difende il titolo International dall'assalto di Kyle Fletcher. I Lucha Brothers difendono i titoli di coppia Ring of Honor contro Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta. Taya Valkyrie affronta Lady Frost. La firma del contratto per il match unsanctioned tra Chris Jericho e Adam Cole in programma Double or Nothing. Promo di FTR di tutti e quattro i partecipanti al main event di Double or Nothing e Ricky Starks. E Tony Khan annuncerà la località dove si svolgerà la prima puntata di Collision sabato 17 giugno. Vedremo se sarà Chicago o se sarà qualche altra città negli Stati Uniti. Questo per quanto riguarda l'appuntamento con Dynamite. No, match di Roman in coppia l'ho citato nella card di Night of Champions, non l'ho assolutamente saltato. Sono 7 match in programma per quanto riguarda l'evento di sabato sera in orario, diciamo, preserale, inizio preserale, però poi si arriverà in prime time, perché se sarà 4 ore sarà dalle 7 alle 11 praticamente la serata di Night of Champions, appunto nella serata di sabato. Altre cose da aggiungere non mi pare di averne per questa
l'unica
per questa
cosa
puntata.
Risponderei al grande Bigiogero che ci ha chiesto una domanda che non c'entra: se abbiamo visto il primo episodio di Jalapa Show.
Sì,
l'abbiamo visto,
l'ho visto domenica notte,
l'ho visto in diretta.
Cose buone oltre meno. In generale è un programma che magari può apparire un po' vecchiotto, quello sì.
È vecchio
per il 2023, quanto meno.
Sì.
Ci sono cose divertenti.
Sono cose carine,
altre meno, francamente.
Per me è un pollice in mezzo, cioè ok, sì. Cioè mi sembra di vedere l'ultima stagione di Mai Dire.
Mm-hmm.
quella con... No, no, forse non proprio l'ultima, quella con Lola Pons, che era proprio orrenda quella con Lola Pons, però sì, quella prima dell'ultima con Lola Pons,
sì,
che era ok, faceva ridere, c'era qualcosa di divertente, però non, non siamo ai livelli vecchi. Cioè, uno dei problemi della Jalapas, che noto sempre quando guardo le cose loro, è che se guardi i programmi vecchi mi sembrano avanti di 20 anni, ma se, ma se guardo i programmi nuovi mi sembra indietro di 20 anni. Cioè, questa
perché sono son rimasti a, a quelli da lì, cioè,
esatto, fanno... cioè,
vai.
Se io li vedo a, come si dice, se quando io guardo un programma della WWE, quando guardo un programma della Jalapas, quelli vecchi dico cazzo funzionerebbe anche adesso,
sì,
però quelli nuovi dico figa non funziona, cioè è una roba, è un cortocircuito assurdo quando vedo le cose della Jalapas, però vabbè, ripeto, gli si vuole bene comunque.
No, certo, è andato molto bene a livello di ascolti,
sì,
eh.
Sì.
A livello
vediamo
di ascolti
tiene,
è andato molto meglio di quanto pensassi, ha detto proprio così.
A voglia.
Detto proprio con gentilezza. Niente Macho,
diciamo che
no, Macho mi sa che
erano lontani da anni fare un programma del genere, a fare, cioè erano anni che non facevano un programma del genere, perché poi hanno fatto altre robe, però se metti le Iene o i o quelli che è il calcio o anche Rai Dire News non erano di questo tipo. Quindi cioè, c'era anche l'attesa per rivedere un programma alla Mai Dire, mettiamola così.
Sì, sicuramente.
Vediamo sicuramente se settimane prossime regge.
Esatto, il dubbio è più quello, cioè dove capire se effettivamente poi settimana prossima gli ascolti saranno ancora tali,
perché...
o se ci sarà il classico calo che comunque bene o male tutti i programmi hanno, cioè non è questione proprio di quel programma lì di base, sì. però di base il top si fa la prima puntata e poi pian pianino si comincia
a
calare.
Io so già che questa puntata non la vedo perché sono a vedere il podcast che spinge live.
Che tintoria, quindi... ricordiamo.
Esatto, assolutamente sì.
Va bene, sei in onda stasera o hai da fare stasera? Sera.
Sì, sono in onda a giocare con Alien Isolation, perché non c'ho più le emicrania, ieri non ce la facevo perché non ero
è il motivo per cui siamo
morto
oggi.
Di emicrania,
sì.
E poi dalle 21:40, io probabilmente vado lì un po' dopo, guardiamo il PlayStation Showcase.
Ah
con
sì,
Red
sì è vero, c'è anche questo stasera, sì, c'è anche il PlayStation Showcase.
Perché pare da indiscrezioni che presentino un gioco che mi interessa parecchio e quindi...
Che è quale, se posso sapere?
Dovrebbero far... Pare da indiscrezioni che ci sarà il gameplay di Mortal Kombat 1.
Ah, ok, sì. Ok, bene, quello lo recupererò poi dopo. Su questo canale, invece, twitch.tv, 20:55, seguiamo la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, con il nostro appuntamento con i pallonari, speciale Coppa Italia. L'evento inizia alle 10 della Sony?
Sì,
o...
inizia alle 10, e su Red Capes Marco ha detto che vuole collegarsi un 20 minuti prima per fare... Per far arrivare un po' di gente,
pre-show e tutto,
robe.
Sì, solite cose. Niente, grazie Mattia di noi.
Grazie a voi, ci sentiamo settimana prossima.
E come
domenica con la live, sabato con una live reaction
e domenica con un'altra, esatto, esattamente. Sarà un weekend un po' lunghino. Grazie.
Ho già detto che domenica arrivo bello carico perché sarò stato in giro tutto il giorno e non avrò dormito un cazzo, quindi sarò
morto
con i nervi a fior di pelle.
Sì.
Sarei
stanco, probabilmente. No, sarei stanco, probabilmente. Non ci sarebbe
sì,
con
certo,
i nervi
però
a fior di pelle.
Stanchezza e anche nervi a fior di pelle, quindi mi incazzerò molto facilmente.
Va bene, grazie a Mattia di noi, grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Con Resti Caffè torniamo alla fine del weekend con appunto la puntata post Night of Champions, commenti a tutto quello che è stato il weekend di wrestling. Con Resti Caffè by Night dovremmo essere in onda martedì prossimo dalle ore 22, credo, con no, fammi vedere la data più che altro. No, non è ancora la puntata estiva, non è ancora estate, perché martedì prossimo è il 30 maggio, quindi non siamo ancora in territorio sigla estiva, però ci siamo quasi alla fine. Grazie per averci ascoltato, vi lasciamo con la sigla dedicata all'incantevole Alexa Bliss, che vedremo se quando tornerà alla WWE. Come detto, ci sentiamo questo weekend con i nostri soliti appuntamenti, con le live reaction e tutto quanto. Con Resti Caffè by Night invece appuntamento martedì prossimo, se tutto va bene, alle ore 22. Grazie per averci ascoltato, buon proseguimento di giornata, alla prossima,
ciao. Alexa amica mia, è bello che tu sia vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia, Alexa non c'è più e invece Lily ci sei tu. Pari pam pum, eccomi qua,
fare i pampù. Ma chi lo sa se Bray il fin del demonio, non sa anche Alexa son proprio io. Pari pam pum, spesso lo sai, pari pam pum, combino guai. Manic e Vince in coppia son qua, e il guaio presto sparirà.
Pari pam pum, eccomi qua, pari pam pum. Ma chi lo sa, se Bray il fin del demonio, non sa che Alexa son proprio io.
Pari pam pum, spesso lo sai, pari pam pum, combino guai. Manic e Vince in coppia son qua, e il guaio presto.
Pari pam pum, pari pam pum, pari pam pum,
ed eccomi qua.
Wrestling Caffè by Night vi è stato offerto da Wrestling Caffè by Night vi è stato offerto da
Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Angolo di Alucento, Torino.